direi anche alcuni mesi che occupano i miei pensieri, Giobbe non peccò. E vorrei far rientrare queste riflessioni nel contesto e quindi nel seguito delle riflessioni di quello che avevo condiviso la volta precedente. Per chi ha un po' di memoria sicuramente migliore della mia, ma io me lo devo ben ricordare, riguardava che rapporto c'è tra prove e peccato. Ecco. In questo contesto mi piace questa affermazione dove viene detto che Giobbe non peccò. Giobbe non peccò perché non era un peccatore? Credo che sarebbe un caso unico, ma che contraddirebbe quello che anche questa mattina è stato sottolineato, che tutti hanno peccato e sono privi, quindi Giobbe compreso. Però qui viene detto che Giobbe non peccò. E allora cerchiamo di capire in che contesto si colloca questa affermazione. Devo partire dal presupposto che, bene o male, tutti conosciate il percorso e la storia di Giobbe. Allora, la cosa interessante è che fin dal primo versetto viene affermato, quindi Giobbe 1, capitolo 1, versetto 1, c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Nel versetto successivo troveremo che è Dio stesso che afferma questo. E mi sono detto, chissà se Dio può dire la stessa cosa di me. Non so se ve lo siete mai chiesto. Pensare a un Dio che possa dire qualcosa del genere di noi stessi. Non certamente perché non siamo peccatori, non certamente perché siamo perfetti, non certamente per tutto quello che volete. Però di fronte a un uomo peccatore come noi, Dio fa questa affermazione. E se la fa, evidentemente ne aveva ragione di farlo. Poi succede quello che credo che più o meno sappiamo. Allora, la cosa interessante è che anche in seguito di alcuni punti è dare anche una collocazione geografica all'avvenimento. Allora, Uz, come anche poi, perché è importante che la Bibbia arricchisce le cose, contestualizza, anche se non si sa bene il periodo, ma le contestualizza gli avvenimenti anche geograficamente. Infatti, quando poi parla dei suoi amici, e dice il nome ma anche la provenienza. Allora qui siamo nel sud verso la penisola del Sinai, nella zona di Edom come collocazione generica, addirittura una collocazione Naama è vicino sul Mar Rosso, nella zona dove oggi sorge Sharm el Sheikh, zona ben nota turisticamente parlando. E la cosa interessante è comunque che queste località erano abbastanza distanti una dall'altra, e vedremo poi che cosa significa questo nel contesto. Però geograficamente ci troviamo in quel contesto lì. Sappiamo, o dovremmo sapere, quello che succede. Non mi dilungo, parto dal presupposto che tutto quanto è chiaro. Di colpo una marea di disgrazie piombano a sequenza, una dopo l'altra, quindi non con un tempo che permettesse a Giobbe di digerirne una prima che arrivasse l'altra. No, viene detto che la prima notizia non era stata ancora completata, non gli era stata ancora fornita completamente, così che subito ne arriva un'altra e un'altra e un'altra. E sono degli eventi che riguardano sia l'azione malvagia di uomini, sia lo scatenarsi di eventi naturali. Se leggete, ci sono due casi dove si parla di ladroni che sono intervenuti, che hanno fatto quello che hanno fatto, in altri casi pioggia, fuoco, vento che ha demolito tutto quanto. Quindi le situazioni che si sono scatenate riguardano proprio questi aspetti, entrambi questi aspetti, l'azione malvagia dell'uomo e l'infuriare di elementi naturali. Povero Giobbe. Che cosa fa Giobbe quando a un certo punto finalmente non arriva al quinto a dirne qualcos'altro? Che cosa fa? E io credo che sia sconvolgente. Non so quante volte avrò letto quel versetto e non mi sono mai soffermato seriamente su quello che afferma, su quello che Giobbe fa. Ultimamente, ma quando ultimamente parlo da alcuni mesi, questo versetto mi tocca. Versetti 20 e 21 del capitolo primo. Giobbe ha ricevuto queste notizie e, oltre a tutto, figli, generi, nuore, insomma tutto quello che c'è di colpo, uccisi dagli eventi naturali. Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, segni nella cultura del tempo di veramente profonda prostrazione. Quindi erano proprio dei segni che visibili, con il quale l'uomo rendeva proprio noto l'afflizione che aveva dentro. E poi? Qualcuno lo legga? No, prima di arrivare a quello. Si prostrò a terra e adorò. E adorò. Che dire? Non solo, andò avanti. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. E poi che dice? Leggete. Quante volte abbiamo letto queste parole? Quante volte ci siamo soffermati a considerare che cosa stava dicendo Giobbe? Benedetto il nome del Signore. È proprio in relazione a ciò che viene nel versetto successivo affermato: in tutto questo Giobbe non peccò. Non perché non fosse un peccatore, non perché sicuramente non abbia fatto anche lui sbagli, errori, disubbidienze, ma nel suo rapporto con Dio non permise che degli eventi estremamente drammatici alterassero proprio quella relazione. Per lui Dio rimaneva Dio. E non gli attribuì nessuna colpa. Dio rimaneva Dio, il santo, il giusto. È sconvolgente questo. Non so che effetto può farvi, fermarci a riflettere su questo. Quanto tempo è passato da questa prima serie di eventi alla successiva, che ha poi toccato la sua carne? Prima gli eventi hanno toccato la sua persona, ciò che aveva di più caro, i suoi sentimenti, e poi è arrivato qualcosa che ha toccato la sua carne, il suo fisico. Quanto tempo è passato? Non lo sappiamo, perché al capitolo 2 viene detto un giorno, così in termini indefiniti, i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore, eccetera, eccetera. Sappiamo in qualche modo cosa successe dopo, ancora Dio che riconosce che tutto quello che era successo a Giobbe non lo ha minimamente scalfito nella sua relazione con Dio, e allora c'è una fase successiva. Ci tengo a sottolineare una cosa. A volte, io parlo per me, poi se la mia stessa esperienza è anche la vostra, lo valuterete voi. Mi sono reso conto come sovente non afferriamo tutto il senso delle vicende che ci vengono narrate. Possiamo parlare di Abramo, di Mosè, possiamo parlare di Giobbe, possiamo parlare di Giuseppe, perché in fondo, noi sappiamo già come la storia va a finire. No? Lo sappiamo, perché la scrittura ce lo dice. E quindi, in fondo, non siamo portati a calarci più di tanto nella realtà di queste persone, di questi uomini, in quello che hanno vissuto, perché, vabbè, insomma, sì, sono stati bravi, hanno avuto questo, hanno avuto quello, però poi alla fine le cose sono andate a finire. Ma questi personaggi, nel momento in cui vivevano le loro realtà, non sapevano che cosa sarebbe successo il giorno dopo. Non lo sapevano. E quindi credo che sia importante provare, per quanto possibile, a calarsi, proprio come se fossimo noi i personaggi. Non è facile, perché un conto è provare a immaginare e un conto è vivere delle realtà. Però questo credo che ci aiuterebbe comunque. Nel capitolo 2 di Giobbe, del libro, c'è un altro ripetersi di questo atteggiamento di Giobbe. Questa volta è la moglie che interviene. Allora, prima di emettere il benché minimo giudizio nei confronti di questa donna, cerchiamo di pensare e, per quanto possibile, immaginare che cosa stava passando. Credo che al limite di una crisi che poteva avere, al limite di un carico di tensione che doveva vivere, afferma a suo marito: ancora stai saldo, versetto 8-9, ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. A che punto doveva essere arrivata? Perché se Giobbe era quello che era riconosciuto, io sono convinto che sua moglie non era da meno. Ma è una mia convinzione personale, non c'è scritto, ma ne sono convinto. E c'è un seguito che me lo confermerà. È interessante la risposta di Giobbe. Tu parli da donna insensata. Poi aggiunge: abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male. E ancora qui viene ripetuto: in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ma se qui di nuovo non pecca nel suo rapporto con Dio, io leggo anche il suo non peccare nei confronti di sua moglie. Perché? Allora, innanzitutto Giobbe aveva realizzato bene che Dio non può togliere ciò che non avesse già prima dato. è che ciò che Dio dà non è né un nostro diritto né una nostra proprietà. Nei confronti della moglie, rileggiamo, dice: tu parli da donna insensata. Non le ha detto sei una donna insensata. È profondamente diverso. Non ha qualificato negativamente la persona, ma la sua osservazione era riferita, limitata alla circostanza nella quale la moglie si era espressa in un certo modo. L'osservazione di Giobbe era in riferimento non alla persona di sua moglie, ma all'affermazione che aveva fatto. Il termine comparativo, parli come, non è riferito alla persona in quanto tale, ma all'affermazione fatta dalla persona. Quindi non è qualificativa della persona stessa, ma è qualificativa di ciò che la persona ha affermato. E questo mi fa riflettere nel contesto delle coppie, questo comportamento, quando forse con superficialità di fronte a un'affermazione un po' inopportuna, l'uomo verso la donna o la donna verso l'uomo qualifica la persona. Da una cosa, da una frase detta in un contesto particolare, così, magari a volte con degli stati d'animo un po' particolare, si qualifica negativamente la persona. Qualunque cosa che controlli il nostro cuore controlla anche le nostre parole. Ciò che controllava il cuore di Giobbe si è espresso attraverso le sue parole, che ha rivolto non solo verso Dio, ma anche verso la moglie. E va detto che poi alla fine, nel contesto della riabilitazione di Giobbe, è implicita la riabilitazione della moglie, perché quando Giobbe poi avrà di nuovo figli e figlie, non li ha ordinati via internet. Andiamo a trovare questi cari amici di Giobbe. Mi sono domandato quanto tempo è passato, perché noi in mezz'ora, un'ora leggiamo tutta una storia, ma quanto tempo è passato prima che gli amici arrivassero a venissero a sapere dei fatti, a comunicare tra di loro, ad accordarsi, a viaggiare, e le distanze erano abbastanza marcate, tenendo conto anche dei mezzi di spostamento, a incontrarsi, a presentarsi da Giobbe. Anche questo non viene detto, ma va da sé che di tempo ne deve essere passato tanto, proprio considerando il contesto. La notizia si doveva spandere, doveva arrivare a loro in tre luoghi diversi. In qualche modo hanno dovuto comunicare, e non certamente con i mezzi che abbiamo oggi. Che facciamo? Andiamola a trovare. Aspetta che prendo l'agenda e vedo il giorno in cui io sono libero. No, in quel giorno io non posso. Credo che noi faremmo cose di questo genere. Ma evidentemente si sono resi conto della gravità della situazione e probabilmente hanno messo in secondo piano tutto il resto. Ma ciò non toglie che prima che arrivassero da questo pover'uomo, di tempo e tanto ne deve essere passato. Era nell'usanza, nel costume, quello di non precipitare le cose, tant'è vero che quando arrivano finalmente per una settimana se ne stanno zitti. Sicuramente tutta gente che aveva tanto da fare, impegnati, per una settimana stanno zitti vicino a lui. Vedete come delle storie sulle quali forse a volte sorvoliamo sono ricche, ricche di insegnamenti, di comportamenti. Infatti al versetto 11 viene detto i tre amici del capitolo 2, i tre amici di Giobbe, Elifaz di Teman, Bildab di Suac e Zofar di Naama. Ho faticato un po' a collocare queste perché i nomi che vengono scritti qui non sono poi esattamente quelli riferiti ad allora, insomma, quindi ho fatto un po' di fatica. Ecco, però sono riuscito in qualche modo, ecco, l'unico che, sul quale mi rimane il dubbio nella collocazione è Suac, dove non sono riuscito a trovare più di tanto. Però, a parte questo qui, viene detto, partirono ciascuno dal proprio paese e si misero d'accordo per venire a confortarlo e a consolarlo. Quindi c'è stato tutto questo lavoro di comunicazione, di viaggio, per accordarsi e arrivare in un determinato momento. Adesso sorvoliamo tutti i discorsi che ne sono seguiti, prima il lamento di Giobbe e poi tutti i bei commenti di questi tre cari amici. A un certo punto Dio decide di intervenire. Quanto tempo è passato? Non lo sappiamo, ma se valutiamo tutte queste cose, di tempo ne deve essere passato tanto, e quest'uomo ha vissuto tutto questo tempo in queste condizioni. Ma è interessante, e ci insegna qualcosa, vedere come Dio interviene. Dio si serve di un uomo per preparare il suo intervento. Questo quarto personaggio comparso così, materializzatosi misteriosamente, non si sa bene dove, però viene detto che anche lui aveva una provenienza, evidentemente questo Eliu aveva anche lui saputo e si era mosso senza neanche mettersi d'accordo con gli altri, che non sappiamo neanche se li conoscesse, non è detto. Però si presenta anche lui, più giovane, sta zitto, ascolta tutti i discorsi che vengono fatti, esprime parole di rispetto nei confronti di coloro che erano più avanti nell'età, più saggi, più maturi, ma poi gli dice quello che doveva essere detto. Dio si serve di quest'uomo per aprire la strada, per preparare il suo intervento. E qual è il senso di tutto il discorso di Eliù? Al capitolo 37, versetto 14. Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. Dico, ma come? Forse tu non hai ben capito quello che mi è successo. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Dio si serve di Eliù per mettere davanti a Giobbe delle realtà che erano completamente diverse da quelle che lui comprensibilmente stava vivendo. Non vedeva queste realtà. E a mio avviso ne aveva tutte le ragioni, umanamente parlando. Le realtà delle meraviglie di Dio erano offuscate dalla profondità della prova che stava vivendo. Dio si decide a intervenire. Ma con quale scopo? Intervenire direttamente adesso. Con quale scopo? Rimproverare Giobbe? Giudicarlo? Perché, insomma, ne ha dette, se leggete tutto quanto, insomma. per correggerlo. Esattamente. Lo scopo di Dio era uno scopo non di giudizio, non di rimprovero, non di condanna, ma di amorevole correzione. Aiutare, portare Giobbe a spostare la sua attenzione senza ovviamente trascurare, come poteva, le realtà che stava vivendo, ma aprendogli un orizzonte in modo che vedesse con occhi nuovi chi Dio realmente era. Fermati, taci e rifletti. I capitoli dal 38 al 41 sono straordinari, come poesia, come così profondità di descrizione delle opere di Dio, in un modo veramente straordinario, dove praticamente non possiamo non renderci conto di come Dio ha in mano tutte le situazioni, anche le cose più che noi consideriamo più normali, più consuete. Beh, è chiaro che, ma da dove viene tutto questo? Vi invito a, per conto vostro, a fare questa lettura di questi capitoli dal 38 al 41, perché sono straordinari. Proprio una descrizione poetica di come Dio opera nella creazione. Giobbe apre gli occhi, comincia ad aprire gli occhi e tace. Al capitolo 40, versetto 3, Giobbe, di fronte già a questa manifestazione di Dio, e poi è bello che Dio ogni tanto viene fuori e dice: ma chi è? Chi è questo qui che sta offuscando? Sta offuscando, oscura i miei disegni con parole prive di senno. Ancora una volta vediamo che in questo caso da parte di Dio non sta dicendo chi è questo stolto, non qualifica Giobbe, ma si riferisce a come Giobbe si stava esprimendo in quel momento. E Giobbe, ecco poi il versetto 2 del capitolo 40, il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui. Questa è una delle tante manifestazioni dell'ironia di Dio. Ce ne sono tante, se leggete ne scoprirete tante. Questo aspetto così ironico, bonario ma ironico. Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo. E Giobbe cosa dice? Sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Giobbe non ha più l'attenzione rivolta su se stesso, non perché i problemi fossero stati risolti. C'erano e come. E anche nel fisico toccato da queste ulcere maligne. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte, ma non lo farò più. Non ha più quell'atteggiamento comprensibile, ma semplicemente parla e insegnami. Parla, Dio parla e insegnami. Giobbe a un certo punto riprende, andando avanti, al capitolo 42, al versetto 2, al versetto 3, quando Dio diceva: chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno, il mio disegno? Era Dio che si rivolgeva a Giobbe. Ma a un certo punto Giobbe dice, riprende questa frase, parlando di se stesso, versetto 3 del capitolo 42, chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Qui sta parlando di se stesso. Giobbe cambia radicalmente il suo atteggiamento. L'attenzione si sposta a considerare Dio, desidera ascoltare Dio nella tempesta che stava vivendo. Non ha più la pretesa che Dio ascolti lui, le sue ragioni. E ne aveva, perché non sapeva perché gli era successo tutto quello che era successo. Non lo sapeva, ma non ha più la pretesa che Dio ascolti le sue ragioni. Perché? Perché solo il fatto di non essersi ribellato a Dio ha permesso a Giobbe di potersi mettere al suo ascolto. Ha presentato a Dio, anche in un modo forte potremmo dire, le sue ragioni. Le ha presentate discutendo con i suoi amici, che dicevano un mare di idiozie, ma di cui però erano fermamente convinti. Ma non si è ribellato a Dio, lo abbiamo letto prima, non peccò. E questo gli ha permesso di porsi all'ascolto di Dio, nel seno della tempesta che stava vivendo. Altre cose che ci insegnano. Giobbe diventa, a un certo punto, ancora nel contesto che stava vivendo, un intercessore. L'uomo che aveva bisogno dell'intercessione dei suoi amici diventa l'intercessore per i suoi amici, per salvarli dal giudizio di Dio. Dopo che Dio ha detto a Giobbe: chi è costui che oscura i miei disegni? Che pretese ha questo qui con tutti i suoi discorsi? Dio dice ai suoi amici, dice: voi non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Allora, Giobbe ha svuotato il sacco, ne ha dette il suo sfogo nei confronti di Dio, che noi potremmo dire: ma no, ma dai, stai esagerando un po', insomma, in fondo tu sei un uomo, Dio è Dio. Dio lo lascia parlare e a un certo punto gli dice in questo contesto che Giobbe ha parlato secondo verità. Secondo la verità. Questo anche fa pensare. Prima dice: chi è che oscura i miei disegni con parole prive di senno? E poi dice che ha parlato secondo la verità. Allora, che strano Dio, eh? Dio non ha mai detto che Giobbe fosse uno stolto privo di senno, ma ha detto in un contesto: chi oscura i miei disegni con parole prive di senno. Perché le parole che Giobbe pronunciava erano parole conseguenti non a ciò che Giobbe era realmente, ma conseguenti alle circostanze che lo avevano messo a dura prova. C'è una sottile differenza. Arriva la riabilitazione, dopo che Giobbe ha pregato per i suoi amici, è diventato l'intercessore ancora nella situazione che si trovava. Anche questo lo trovo da parte di Dio qualcosa di sconvolgente. Dice: ma come? Ma questo povero uomo, nella situazione in cui si trova, dopo che ha ricevuto dagli amici bastonate su bastonate, deve diventare l'intercessione perché il giudizio di Dio non si riversi su quei tre. Eppure questi sono i metri con cui Dio misura le situazioni. La riabilitazione, la frase più bella, l'occhio, dov'è? Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere, ma era ancora in quello stato. Era ancora nella situazione in cui si trovava. Non era ancora successo niente che lasciasse intendere, non sapeva neanche lui che cosa, guarigione. Come non sperava per una guarigione del suo fisico, ma forse ancora di più del suo animo, dei suoi sentimenti. È in quel contesto che viene fuori con questa frase. Dopo di questo, Dio lo ristabilisce e gli dà quello che poi leggerete nel capitolo 42. E chiaramente la moglie è rimasta lì al suo fianco, malgrado quella frase che abbiamo visto prima. E la moglie è stata parte o partecipe della riabilitazione da parte di Dio. Due ultime osservazioni che possono nel contesto insegnarci qualche cosa. Una riguarda Giobbe e l'altra riguarda gli amici. Uno, ho detto Giobbe e i pericoli della rassegnazione. Di fronte alle prove o particolari situazioni della vita, la rassegnazione è un sentimento e quindi diventa anche un modo di comunicare che in fondo sottintende la non accettazione degli eventi. Nel senso, mi rassegno perché non posso farci niente, ma in fondo non c'è nessuna accettazione. È un passivo piegarsi agli eventi, ma che non nasconde quel senso di amarezza soffocata da una vena di rabbia, di ribellione e anche di giudizio verso Dio. Giobbe non si è rassegnato, ha lottato. La sua era una lotta, istigata anche a un certo punto da questi tre amici che l'hanno proprio provocato al massimo. Non era una ribellione contro Dio la sua, ma una reazione riuscita e dovuta a non riuscire a comprendere perché gli era successo tutto quello. Comprendere i suoi drammi. Semmai è stata una ribellione verso i suoi amici, dice a un certo punto basta, non ne posso più, piantatela. Che volevano convincerlo che era tutta colpa sua se le era successo quello che era successo. Ecco che ritorniamo al famoso discorso di rapporto tra prove e peccato. Se si fosse passivamente rassegnato, credo che non avrebbe avuto la possibilità di avanzare nella conoscenza di Dio. Dall'altra parte abbiamo questi amici, questi cari amici, che in realtà erano mossi dalle migliori intenzioni, perché, insomma, lasciare, mettersi d'accordo, viaggiare, fermarsi lì una settimana vicino a lui per manifestare proprio la loro vicinanza, e forse avrebbero dovuto continuare a far così anziché aprir bocca, ci fa riflettere su con quanta facilità in certe situazioni noi siamo portati ad aprir bocca perché noi abbiamo sempre qualcosa da dire agli altri. Quello sempre. Di fronte alle prove o particolari situazioni della vita, il cinismo è un sentimento e quindi un modo di comunicare che ha in sé il seme del giudizio, dell'indifferenza, perfino del disprezzo. Il cinismo si focalizza sugli aspetti negativi delle situazioni, dove è sempre possibile e facile trovare degli errori. Il cinismo annulla la speranza del cambiamento. Il cinismo nel suo complesso è strettamente legato al pessimismo e alla insensibilità. È quello che gli amici di Giobbe hanno manifestato, ma è un pericolo dal quale mi devo guardare. Se questi amici non si fossero radicati nella loro ottusità, nella loro presunzione del sapere, loro sì che sapevano le cose come stavano, nel loro cinismo avrebbero anche loro avuto modo di conoscere meglio quel Dio del quale parlavano a sproposito. Manipolandolo, servendosi delle proprie infallibili e legalistiche vedute. Ci sono degli insegnamenti profondi in tutta questa storia. E le lascio al vostro cuore, le lascio nelle vostre, vostre ulteriori riflessioni. Sono cose che ho faticato molto a digerire, a portare avanti, a condividere, ma questa è la parola. Signore Padre, che dire di fronte alla profondità della tua parola? Conoscere, Signore, l'amore che tu hai manifestato in un modo così particolare nei confronti di quest'uomo profondamente provato, situazioni che non possiamo neanche lontanamente immaginare. Ma tu ti sei chinato verso di lui. Hai permesso, Signore, che attraverso del tempo, forse tanto tempo, lui toccasse realtà proprie nell'esprimersi, nello sfogarsi, nell'ascoltare delle cose distorte, nel ribellarsi nei confronti di chi lo voleva ritenere colpevole di ciò che gli era accaduto. Hai parlato attraverso un uomo dal cuore saggio, sei intervenuto direttamente con parole per convincere, per aiutare a riflettere Giobbe, convincere e capire con quali occhi doveva guardarti. E tutto il resto, Signore, che la tua parola in questa vicenda ci mette dinanzi. Aiutaci, Padre, a saper cogliere gli insegnamenti che ne derivano, a saperci rapportare come, con le situazioni della vita nostre e degli altri, con il giusto atteggiamento che viene da te. Signore, aiutaci a onorarti con la nostra vita, con i nostri pensieri, con le nostre parole. Guardaci, Signore, dai giudizi facili con i quali potremmo essere portati a qualificare le persone, anche se in certi contesti possono fare delle affermazioni discutibili. Signore Padre, aiutaci a camminare, a vedere come tu vuoi che camminiamo e vediamo. Aiutaci, Padre, a cogliere questo aspetto di Giobbe che non peccò, perché non pronunciò nulla contro di te, perché non era questo il sentimento che lo animava. Grazie, Padre, per la tua parola. Grazie, Padre, perché sei un Dio di amore, un Dio che si prende cura delle situazioni della nostra vita. Anche quando non vediamo la luce, ma tu ci sei e ci parli. sia benedetto il tuo nome.